Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasie,
furti, rapine e cavò, dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono. Oggi abbiamo un nuovo colpo d'occhio, in particolare sul manuale di Wizard of the Coast Dungeons and Dragons, Le chiavi del cavo aureo. Che cos'è un colpo d'occhio? È un format in cui, dopo aver letto velocemente il manuale ma senza aver giocato l'avventura o il gioco che portiamo, vi diciamo cosa ne pensiamo e insomma vi diciamo se noi lo consigliamo o meno per quanto riguarda l'acquisto. In particolare in quello di oggi, visto che comunque si tratta di un'avventura di D&D, quindi è più facile capire come gestirla anche se di fatto non l'abbiamo giocata, vi daremo alcuni consigli proprio per giocarla, come la prepareremmo noi come master se dovessimo giocarla con un party.
L'idea è un po' che, appunto, conoscendo bene Dungeons and Dragons, facciamo quello che farebbe un qualsiasi master quando si trova davanti a un nuovo manuale. Pensiamo a come prepararlo. Pensiamo cosa porteremo in più, cosa consiglieremo ai giocatori, cosa ci prepareremo noi in più come master. Nel primo incontro di questo episodio faremo una review più generale, daremo consigli per i giocatori senza spoiler, mentre invece nel secondo incontro, dopo la pausa pubblicitaria, parleremo di che consigli diamo ai Dungeon Master o alle Dungeon Master. Potete benissimo smettere di ascoltare, ma per aiutare l'algoritmo, se smettete di ascoltare dopo il primo incontro, lasciateci 5 stelle di review su Spotify se non l'avete ancora fatto, su qualsiasi piattaforma utilizzate per ascoltarci.
Le chiavi del cavo aureo è una raccolta di 13 avventure per Dungeons & Dragons quinta edizione. Tra l'altro ringraziamo Wizard of the Coast per averci inviato il manuale. È un manuale particolare perché le avventure sono tutte legate a un genere specifico, che è quello dell'heist. Tra l'altro
tra i nostri generi preferiti.
Sì, in italiano colpo, furto. Sì. Sì, tra i nostri generi preferiti, perché alla fine diciamo che le campagne che preferiamo, le avventure che preferiamo sono o mystery, indagini, eccetera eccetera, o heist.
Sì, mystery, murder mystery e heist sono i miei favoriti.
E ogni avventura in questo manuale è infatti di fatto una rapina o un furto che i personaggi possono portare a termine per conto del cavo aureo o di altri patroni.
Il manuale è composto da 208 pagine incentrate su 13 luoghi diversi, perché sono proprio avventure incentrate sui luoghi. Se vedete il manuale Dungeon Master, c'è una sezione su come costruire avventure, ti dicono sugli eventi o sui luoghi. Questa è costruita sui luoghi. Sono pensate per 4 o 6 giocatori di livello che va da 1 a 11. Ci sono 2 avventure per il livello 5, 2 per il livello 8, e le altre 9 avventure sono distribuite praticamente una per livello. Il titolo, che ricordo è Le chiavi del cavo aureo, parla di questa organizzazione di ladri, il cavo aureo, che può essere il patrono del party. Nel secondo segmento vi diremo le nostre impressioni del cavo e come lo useremmo, ma ci tengo a sottolineare che ogni avventura può essere commissionate in modo diverso ai giocatori e ai personaggi, e che il cavo può essere ignorato del tutto. Quindi, nonostante faccia parte del titolo, poi le avventure sono scollegate da qualsiasi organizzazione, lore e così via. E apprezzo molto questa impostazione perché rende il manuale molto più utilizzabile. Se fossimo costretti a usare per forza il cavo e a seguire un'unica storia con il cavo, sarebbe un disastro. Ogni avventura si può usare invece come intermezzo della vostra campagna principale, ma anche come punto di partenza per fare qualsiasi altro cosa.
Sì, tra l'altro gli agganci narrativi di ogni avventura sono abbastanza semplici, forse addirittura un po' banali, ma la cosa interessante è che ogni rapina ha un finale aperto con vari spunti per concluderla e anche eventualmente per utilizzare quello che succede in una qualsiasi campagna che state giocando. Le avventure ci sembrano ben scritte, ognuna è corredata poi da almeno 2 mappe, una per i giocatori che è fatta proprio tipo sketch di qualcuno che gliele ha consegnate, e l'altra invece che è quella classica per il Dungeon Master. Ogni avventura lettura aderisce alla stessa struttura narrativa in quattro atti, quindi i personaggi ricevono informazioni sulla missione, pianificano il colpo, lo eseguono e poi c'è la conclusione.
Cosa ne pensi di questa cosa? Ti piace che sia così formulaico?
Allora, secondo me ci sta, nel senso che penso che in comunque ogni genere si vada a giocare in qualche modo, ha come conseguenza una struttura narrativa.
Sì.
Quindi questa
il
è la struttura.
Il mago che arriva a Hobbitville e convince Frodo. Sì.
Quindi questa è proprio la struttura narrativa dell'heist e ci sta che sembrino tutte uguali perché di fatto sono tutte heist, come abbiamo detto. Detto questo, secondo me potrebbe essere interessante inserire come meccanica in più, ma magari ne parliamo di più nel secondo segmento, una cosa alla Blades in the Dark nel momento dell'esecuzione del colpo. Quindi dare la possibilità comunque di tornare sui propri passi e di fare dei flashback in cui mostri che in realtà ti sei preparato al colpo anche in altri modi. Così da avere comunque una struttura...
Sì, non avere solo la trama che è classica, che è sempre uguale, inizio, progetto, svolgimento, fine, ma anche puoi tornare indietro, modificare cose.
Sì, così da avere una struttura un pochino più variabile, nonostante lo scheletro comunque sia quello.
Esatto. Allora, a me piace perché ti permette poi di giocarci. Cioè alla terza, quarta volta che l'avventura si svolge nello stesso modo, puoi decidere di prendere la quinta e modificarla in modo tale che funzioni in modo diverso. Magari iniziare dall'esecuzione e fare come hai suggerito, no? Di fare le altre parti con flashback, e quindi i giocatori man mano che avanzano nella storia scoprono quello che i personaggi già sanno e scoprono perché sono implicati in questa cosa. Molto rischioso in Dungeons and Dragons, però si potrebbe provare, può essere interessante. È un po' il trade-off di tutte le serie. Se guardi una serie come per esempio Peaky Blinders, è super formulaico, ogni stagione ha sempre la stessa dinamica fondamentalmente, per quello che ho visto finora, no?
Sì in generale.
O comunque molto simili, oppure per arrivare a polizieschi in CIS.
Certo. Sì qualsiasi,
però non è che ti annoi.
Qualsiasi serie sia basata effettivamente su un genere di fatto ha formulaico.
Agli stereotipi di quel genere.
Sì, sia tra l'altro all'interno della singola puntata che all'interno di un'intera stagione, cioè se la analizzi puoi vedere proprio come nella puntata si divide in segmenti e la stagione si divide in segmenti.
Di fatto poi ogni avventura è un dungeon crawl, e se non vi piace minimamente il genere penso che dovrete evitare questo manuale, non c'è molto da fare. Come diceva Giada, le mappe sono importanti proprio perché è quel genere di gioco, è un'avventura basata sui luoghi e quindi c'è il dungeon e c'è come attraversare il dungeon, ma tenete conto che è un dungeon crawl moderno. I luoghi non sono vecchie rovine polverose da esplorare in ogni centimetro, ma sono luoghi diversi, brulicanti di attività sociali. Quindi immaginatevi un dungeon crawl molto cinematografico, dove i ladri passano di stanza in stanza superando ostacoli, travestendosi e disinnescando trappole. Ocean Eleven, il film, di fatto è un dungeon crawl, se ci pensate.
Sì, è un dungeon crawl interessante per quanto mi riguarda.
Esatto.
Cioè il dungeon crawl che mi piace, cioè nel senso che non ci sono solo appunto trappole o tesori all'interno delle stanze, ma gli ostacoli sono anche proprio le persone, quindi è anche tutta la parte di roleplay eccetera.
Che non vuol dire che il dungeon crawl OSR sia noioso,
no,
o che
me.
Quello vecchio, no, ma secondo me anche il fatto che alcuni dungeon crawl che ho visto delle edizioni precedenti erano più pensati così, anche se ovviamente con un altro stile, molto spesso è facile renderlo, entro in una stanza, c'è qualcosa, no, passo alla successiva. Quello che manca nel manuale è una sezione per i giocatori, non c'è proprio, così come regole specifiche e oggetti magici. E c'è poi un'eccezione a questa cosa delle regole specifiche, e ne parliamo tra un attimo. Però è palese che Wizards of the Coast pensi che D&D sia già perfetto per gli heist, e quindi non ci sia bisogno di tanto altro lavoro sui personaggi o sulla furtività, per dire, per farlo funzionare. Sono d'accordo io con questa cosa, l'ho sempre sostenuto, facciamo una campagna Heist, la gente mi diceva, ma perché Dungeons and Dragons usa Blades in the Dark? Secondo me sono due tipi di genere diversi, ma tutti e due funzionano. Dovete però tenere conto che non sarà una cosa cinematografica, tra virgolette, come Blades in the Dark, in cui potete appunto usare i flashback o usare meccaniche specifiche per ricostruire. Sarà una roba più simile a Dungeons and Dragons, in ogni caso. L'eccezione a questa cosa sono due meccaniche che sono nella parte minuscola, parte di introduzione del libro, che sono il MacGuffin mobile e la banda rivale. Il MacGuffin è l'oggetto che dovete rubare in questo contesto, e c'è un piccolo paragrafetto in cui appunto spiega per i DM che nel caso tutto stia andando troppo bene per i giocatori si può spostare, quindi di ragionare come se fosse un luogo vivo dove altre fazioni, altri NPC si muovono e quindi qualcuno può portare via l'oggetto del colpo, un po' con una strategia che Wizard of the Coast ha già applicato anche in Curse of Strahd, dove Strahd può essere in posti diversi del castello. L'altra meccanica particolare è quella della banda rivale. Nel manuale c'è una parte che ti permette di scegliere quale mostro usare per quale ruolo della banda rivale, a seconda del livello di difficoltà, chi può essere il capo della banda rivale e anche come gestirlo con una dinamica di chi è in vantaggio, chi è svantaggio nel colpo. Quindi ti danno un po' di aiuto in questa direzione, però non sono grosse ristrutturazioni che ci potremmo aspettare se Wizard pensasse che D&D non vada bene per fare questo genere di avventure.
Sì, sono più due spunti praticamente per i master, e però li trovo entrambi molto interessanti. Cioè, adesso pensando anche a un'avventura che ho appena iniziato con un gruppo di studenti di una scuola, ed è appunto anche quella un heist con un altro sistema di gioco, però comunque è un heist, può essere molto interessante appunto la cosa del MacGuffin mobile, perché come dicevi, se il colpo è andato troppo velocemente, cioè ci sta il colpo di scena in cui loro arrivano nella stanza e dicono no, non c'è, dove è finito, e apre tutta una serie di altre cose, di altri spunti narrativi.
Se tu senti proprio al tavolo che i giocatori dicono ah, è stato tutto troppo facile, si stanno già preparando al colpo di scena, perché non è lì, perché è già stato portato via, quindi sì, funziona molto bene.
Funziona bene perché è una meccanica, uno spunto che comunque ti rende lecito al Dungeon Master l'idea di ascolto del tavolo, appunto, cioè mi adatto a quello che capisco che si sta aspettando il tavolo, e non è scontata comunque come cosa. Se volete usare una di queste avventure come intermezzo della vostra campagna, vi suggeriamo di dare un'occhiata a Puntare alle Stelle, Prigioniera 13, Cuore Cinereo e Avventure sul Concordant Express, perché a nostro parere sono quelle che possono integrarsi meglio con dei personaggi che non sono dei ladri di mestiere ma sono degli avventurieri e poi magari vengono ingaggiati per questo colpo specifico. Sicuramente invece dovreste evitare La Mossa Stigia, Furto su Tela, Voce dell'Oltretomba e Il Cavò di Vidora, perché invece sono tutte avventure che funzionano meglio a nostro parere con personaggi specializzati proprio per gli heist. E a proposito di personaggi specializzati per gli heist, se volete giocare questo manuale come un'intera campagna invece, abbiamo pensato a qualche consiglio per voi persone giocanti.
Gran parte degli heist più famosi, da Ocean Eleven a Mistborn, derivano buona parte del loro divertimento dalla competenza dei personaggi principali. Credo che sia scontato dire che Ocean è un ladro competente, è bravo a quello che fa, potrebbe ingannare chiunque, ci sono altri esperti nel travestimento, Kelsey e Revin hanno poteri fuori dal normale se rimaniamo in Mistborn e così via. In D&D è difficile dare la stessa idea, pensate che basta un tiro sbagliato mentre state tentando di fare qualcosa di banale per rompere completamente l'illusione che i vostri personaggi siano competenti, e secondo me non c'è una grossa soluzione per questo, dovete mettervi il cuore in pace, non sarà mai uno di quei film dove tutto va per il meglio fino al momento del colpo di scena, dove si vede l'ipercompetenza dei personaggi, dove tutti sono Ocean, ok? Buona parte del piano che avete creato verrà buttata via dopo due turni o dopo che non riuscite a scassinare la prima serratura magica che vi viene messa davanti. Blades in the Dark, come sappiamo, ha risolto il problema con la meccanica dei flashback, qui non c'è, quindi secondo me non c'è modo per salvarsi dal far sembrare i personaggi incompetenti qualche volta. Ma ricordatevi che come giocatrici avete sempre il controllo della narrazione di quel fallimento, quindi non è detto che fallisce perché è troppo difficile per lui, magari fallisce perché è stanco, magari fallisce perché è sotto gli effetti di qualche droga, cioè ci sono modi per preservare l'idea che il tuo personaggio è competente in quello che fa senza per forza farlo sembrare incompetente. Un'idea carina è per esempio che può lasciare spazio ai membri dell'altro gruppo in uno sforzo di distribuire meglio le competenze nel party, quindi magari fallisce perché in realtà ha scassinato qualcun altro, andate a scassinare qualcun altro alla porta. Divertitevi in queste cose. Fondamentalmente così recuperate l'effetto della mancanza di competenza.
Tra l'altro, sempre a proposito dei personaggi che portate, non è necessario in queste avventure avere un party intero di ladri con sottoclassi diverse, anche se io apprezzerei molto, visto che il ladro è la mia classe preferita. Ma se volete fare una campagna lunga, vi conviene essere ladri di mestiere ma con classi differenti, quindi fare in modo di distribuire nel party le competenze necessarie, magari seguendo proprio quelli che sono gli archetipi degli heist. Ad esempio, c'è di solito il cervello, quindi colui che è bravo con schemi, numeri, che fa il piano eccetera, potrebbe essere il mago del gruppo, visto che di solito è intelligenza più alta. Ci sarà invece qualcuno bravo con i gadget, potrebbe essere l'artefice, ma anche il ladro con la giusta sottoclasse. Poi avremo sicuramente i muscoli della squadra, quindi guerriero, paladino, così come ovviamente anche il barbaro. Lo scassinatore del gruppo, per cambiare, potrebbe essere il ranger o il monaco, visto che hanno destrezza alta, per non mettere per forza il ladro. Il warlock potrebbe essere quello bravo nei travestimenti, il bardo quello bravo a parlare, a raggirare eccetera.
Il nostro consiglio è un po' quello di guardare agli archetipi. Ci sono proprio, trovate le liste, chiamate il cervello, i muscoli e così via, gli archetipi di ladri nei film del genere, e cercare di scegliere classi che hanno la caratteristica più simile. Quindi se sei una classe basata sull'intelligenza, puoi fare il cervello. Se sei una classe basata su carisma e sei il paladino, puoi comunque fare quello bravo a parlare. Cioè devi trovare, diciamo, il tuo ambito di competenza e scegliere la classe che si adegua a quell'ambito, sempre per quest'idea che la competenza è importante per questi genere. Tra l'altro, io porterei anche un consiglio più estremo, che è rinunciare al ladro come classe, perché così vi costringe a creare un party in cui le competenze del ladro vengono separate tra tutti. Il ladro è una delle classi con tanta competenza, come il bardo per esempio. Anche il bardo potrebbe essere tolto, secondo me, per lo stesso motivo, che essendo iper competente in tante cose rischia di togliere lo spotlight e di essere quello in grado di scassinare, ma anche quello in grado di parlare, quello in grado di travestirsi, di muoversi di nascosto, mentre di solito sono persone diverse all'interno dello stesso team. Quindi potrebbe essere un'idea dire: no, il bardo, le classi di competenza bardo e ladro non le facciamo, però magari troviamo il modo per avere tutti furtività decente, per avere molti l'abilità con gli attrezzi da scasso, così da riuscire a supplire alla mancanza.
E in ogni caso, al di là dei personaggi che fate, l'altra cosa su cui vi consigliamo di allinearvi è quello di fare tutti quanti uno sforzo per far sì che i furti siano rilevanti per i vostri personaggi, perché non è semplice con una campagna di heist. Mentre in una campagna epica in cui dovete salvare il mondo affrontando il signore oscuro che sta per distruggere le vostre terre, qui invece i vostri personaggi hanno delle motivazioni egoistiche, quindi non vuol dire che debbano essere necessariamente tutti malvagi, ma semplicemente sono interessati al colpo per un loro tornaconto personale,
per le loro motivazioni personali proprio. Sì.
Con questo però non vuol dire neanche che debbano essere egoisti a tal punto da rischiare di distruggere il party non appena hanno ottenuto i soldi del primo colpo. Sostanzialmente ci stanno i conflitti all'interno di una banda di ladri, anche queste sono una cosa tipica che viene fuori negli heist, però più tardi, cioè di solito verso l'atto finale, quindi più avanti, quando iniziano a sbucare nella storia altri interessi da proteggere, quindi che vanno al di là dei soldi e che riguardano invece cose più personali, come ad esempio un marito da cui tornare, dei figli in pericolo o una vecchia conoscenza del passato e così via.
Esatto, tra l'altro secondo me l'esempio principe, se volete, Peaky Blinders, dove comunque sono fratelli, dove comunque sono una famiglia, quindi c'è un legame più forte rispetto al poi i singoli interessi personali che comunque ci sono e che muovono la storia. Ma io prenderei anche Locke Lamora nella serie The Gentleman Bastards, i bastardi gentiluomini, dove loro sono fisicamente una famiglia, anche se non di sangue, ma si sentono fratelli, si sentono tutti adottati. Forse lì si vede meno l'interesse personale, sono tutti molto allineati verso il singolo obiettivo, però comunque c'è quest'idea che tutti sono interessati a rubare, ad essere dei criminali, tutti sono criminali, non c'è quello che è lì per caso, non c'è quello che è un poliziotto sotto copertura, e questo ti dà la sensazione di essere tutti sulla stessa barca, anche se poi il dubbio che qualcuno abbia tradito, il dubbio che qualcuno abbia fatto qualcosa di male viene ogni tanto nella storia. Quindi si può fare comunque, ma come punto di trama, non come perché ho motivazioni egoistiche e tento di rubare anche i miei amici, che alla fine sono amici perché non sono neanche colleghi, siete tutti criminali. L'altra cosa da non dimenticare è che, a prescindere da tutto questo, volete dei soldi, visto che molti dei furti di questa avventura sono oggetti magici, che poi dovrete in qualche modo rivendere, perché sennò non guadagnate. Viene un po' meno tutti i conflitti morali che ci sono a volte, o tutte le problematiche laterali che possono emergere, se non vi interessa di rubare, se lo fate soltanto per le forze del bene. Cioè, se siete Robin Hood, secondo me non funziona così bene come se avete motivazioni personali per seguire i colpi. E in generale, comunque, dopo lo suggeriremo ai vostri Dungeon Master di trovare un modo per spendere soldi, quindi in qualche modo i vostri personaggi, comunque, per rivalsa personale, vuole fondare una rivoluzione, costruirsi la loro taverna, quello che volete, però in qualche bisogno di fondi ce l'hanno.
L'ultimo consiglio che vi diamo è considerare fin da subito le aspettative di tutti al tavolo, quindi nella sessione zero prendetevi tutto il tempo per capire qual è il tono che volete dare alla campagna, perché è vero che il genere è l'heist, ma esistono heist di tipo diverso, possono andare cose molto leggere in cui magari non riescono ad ottenere nulla ma continuano a provare a rubare cose eccetera, ed è
come il furto di Flint in Rapunzel della Disney, dove sì, è un ladro però di fatto si cala da sopra, ruba una cosa senza far del male a nessuno e poi viene inseguito dalle guardie.
Esatto, oppure possiamo andare a Mission Impossible, dove invece sono più visti come spie, possiamo andare a Peaky Blinders, dove invece c'è l'idea dello sporco, dei sacrifici che i personaggi sono costretti a fare per le loro attività criminali, ed è quello ad essere centrale nella storia. Quindi
praticamente tutti sniffano cocaina ogni 2x3, quindi
sì, cioè potete andare dal tono più leggero, umoristico eccetera eccetera, al tono più cupo, dark e con conseguenze serie anche appunto per i vostri personaggi da trascinarsi durante la campagna. Ovviamente non c'è un tono giusto o sbagliato, perché il genere si può adattare a tutti i toni, però è importante che sia condiviso da tutti quanti, perché altrimenti e ahimè mi è capitato, non con degli heist ma con altri tipi di generi, era un genere e però per me aveva un tono, per un altro giocatore un altro tono, per un altro giocatore ancora un altro, per il master un altro ancora, e si è sentita tanto questa cosa, non ha funzionato davvero.
Un esempio che mi piace fare qui in conclusione di questo primo incontro è, pensate alla differenza tra Lupin III e Thomas Shelby. Cioè, il Lupin III degli anime è un cacciarone che riesce sempre ad aver successo in qualche modo, ma non riesce mai a tenersi i soldi, quindi ha sempre bisogno di rubare di nuovo, è competente nei travestimenti, nell'inganno e tutto, però c'è una vena, un sottotono umoristico. Thomas fucking Shelby è invece proprio l'uomo rovinato dalla guerra, che è costretto a fare questa cosa, che ha comunque una tensione verso legalizzarsi e non farlo più, però anche scatti di ira violenti, cioè sono proprio due archetipi completamente diversi di personaggi e di genere, quindi. Come dicevo, tra poco passiamo ai consigli per i Dungeon Master, ma prima un riposo breve offerto dal nostro Patreon.
Grazie a tutti voi che ci state sostenendo tramite Patreon, conta tantissimo per noi, è quello che ci permette di continuare a gestire questo e gli altri due podcast e insomma...
E senza dipendere da sponsorizzazioni esterne, che sono sempre comunque complicate da trovare. E se non avete ancora fatto e volete considerare di sostenerci, potete passare al sito patreon.com/2draghiplus, patreon.com/2draghiplus per gli anglofoni tra di noi. Vabbè, siamo al secondo incontro già.
Ok.
E potremmo fare spoiler, ok? Quindi per entrare un po' più nel dettaglio. Non è detto che lo faremo, però per esempio già soltanto spiegare cos'è il cavo aureo è uno spoiler per tutti gli altri. Però secondo me è utile, visto che è un genere particolare, dare alcuni consigli specifici per i master. Soprattutto perché una preoccupazione quando io ho iniziato la mia campagna di heist è come sosteniamo un'intera campagna di furti dove... succederanno un sacco di casini, dove è facile che una città venga bruciata per sbaglio mentre stai tentando di scappare dalle guardie.
E il nostro primo consiglio, come vi abbiamo detto nel titolo, si parla di cavo aureo e il cavo aureo è di fatto il patrono del party, e il problema però è che è un patrono legale e di fatto gioca per le forze del bene, quindi il nostro primo consiglio in realtà è di buttare via il patrono del cavo aureo e di pensare appunto ai colpi che vengono dati ai personaggi con escamotage diversi, cioè gli arrivano da altre parti e insomma ogni volta può variare.
Radicalizzerei anche il consiglio nel dire buttate via l'idea del patrono, cioè avere un'unica persona che dà le missioni secondo me non funziona con gli heist, deve partire tanto dai giocatori, e quando quando non parte i giocatori deve variare molto, e adesso Giada vi dirà perché.
Ma innanzitutto avere un patrono appunto rischia di togliere parte del divertimento degli heist, perché se tu sai che hai un patrono fisso di cui ti puoi fidare, è un po' un'assicurazione per te. E invece è divertente anche il fatto di avere sempre il dubbio che colui che ti ha affidato la missione in realtà ti sta incastrando, che è possibile invece tradirlo e quindi magari tenersi il bottino e non andare a consegnarglielo, perché magari capisci che quell'oggetto ha più valore di quanto ti ha promesso come ricompensa. Chiedersi se all'interno del gruppo c'è qualcuno che potrebbe tradire, che potrebbe fare il doppio gioco, che magari è d'accordo con quella persona. Chiedersi se c'è di mezzo la polizia, cioè il fatto di non avere un'assicurazione in colui o nel gruppo che ti affida delle missioni è proprio ti dà proprio l'idea che da un lato il gruppo di ladri deve procacciarsi anche il lavoro e quindi costruire una rete, far sì di far capire che sono comunque competenti, che vale la pena chiamare loro per quella cosa in particolare, e dall'altro lato appunto apre a tutta una serie di domande che facevo prima, che sono parte del divertimento nel giocare una campagna del genere.
Non avevo pensato a questo fatto anche del marketing, che quindi devi anche pensare a come pubblicizzare la tua compagnia di ladri, anche quello è molto figo, sì. L'altro argomento secondo me è che diventa noioso in fretta, cioè già è molto formulaico, se poi ogni volta il cavo aureo ti manda questa chiave dorata che devi mettere in un carion, che ha quindi questa voce registrata magica che ti racconta i dettagli fondamentali dell'avventura, cioè...
Sì, la prima volta è figo, la seconda ci sta, dopo la terza...
Poi è la cosa più asettica possibile, non vedi se l'altro è spaventato, non vedi se l'altro è interessato, non vedi se l'altro sta tentando di fregarti, cioè me lo aspetterei più in un'avventura da agenti segreti che da una roba di heist.
Allora a me piace come scenetta, cioè secondo me è figo, però appunto una volta può darsi che ti arrivi effettivamente la missione dal cavo aureo e che loro ti mandino la missione in questo modo particolare, ci può stare, però appunto sono d'accordo sul fatto di continuare a cambiare patrono, come dicevo prima, cioè nel senso di non avere un patrono.
Pensate a tutti gli esempi dove fai un colpo perché devi un favore a un'altra fazione, fai un colpo perché vuoi che un'altra fazione non diventi più forte, fai un colpo perché odi una persona, fai un colpo perché i poliziotti ti hanno incastrato e quindi devi fare una cosa perché ti danno un'amnistia, no? Perdono firmato che ti permette di non finire in prigione. Ci sono molte variazioni interessanti.
Io ho una domanda però rispetto a questo. Tu immagini che comunque la banda di ladri sia composta soltanto da quei 4, 5, 6 giocatori al tavolo, o immagini che ci sia comunque un NPC fisso che in qualche modo è il capo della banda, che non è il patrono ma è colui che riceve magari cioè che fa da contatto ad altri esterni, che riceve i colpi e che gli aiuta a fare un piano?
Io non farei non lo farei.
Ok.
Non metterei un NPC fisso. Potrebbe funzionare in cose se vuoi avere una... Essendo un'antologia di avventure, dove dovrete fare, come vedremo tra poco, tanto lavoro per collegarle tra di loro, non è un'unica storia. Quindi non ti serve avere il capobanda che in qualche modo sceglie per dare l'idea che ci sia una storia dietro, no? Un grande obiettivo verso cui state andando, una cosa. Funziona molto meglio questa avventura dove sono ingaggi separati. E magari poi da livello 11 in poi viene fuori un'unica storia con quello che hai visto che ti hanno interessato, l'ultimo grande colpo, oppure vai in un'avventura più classica, oppure finisce lì e loro si ritirano, no? Perché sono troppo diverse tra di loro, troppo slegate, non hai grossi vantaggi, cioè non hai grossi vantaggi ad avere un personaggio che ti finisce come il cavono, è una persona che ti fa da patrono. Di fatto è più interessante l'idea dei contatti, quindi avere una rete di contatti che secondo me non dovete neanche gestire con meccaniche particolari, non sono i vostri follower o parte della banda, sono gente a cui voi chiedete informazioni, sono sempre gli stessi, sono proprio venditori di informazioni, sapete che se volete informazioni sui ricchi c'è questo nobile decaduto che vende informazioni, se volete informazioni sui bassi fondi c'è un pescatore che vorrebbe ripulire la città e quindi è disposto ad aiutarvi a sconfiggere altre bande rivali. È molto più interessante come idea, e ritorna una cosa che avete sempre la sensazione che non sapete se potete fidarvi, se l'informazione è affidabile, dovete guadagnarvi l'informazione, aggiungete tanto rispetto a andiamo nel posto, rubiamo l'oggetto, torniamo indietro.
Sì, no, lo chiedevo non tanto per l'idea della rete di contatti e tutto, quanto perché vedo questa discrepanza tra il classico D&D e il genere dell'heist. Sì. Cioè, in D&D il party è un party di avventurieri tutto alla pari. Non ce n'è, teoricamente, non dovrebbe essercene uno più centrale degli altri.
Sì.
Dovrebbero essere persone che decidono di fare gruppo, esatto, per risolvere insieme delle questioni.
Mentre invece c'è il genere di Heist, che è Kelsier, che ha un piano e non
Kelsier,
lo rivela tutti,
Ocean, eccetera. Che poi decidono comunque di spartirsi, cioè non è comunque, non so come dire, non è il capo che ti dice
tutto, sì.
Sì, che fa tutto, e non è il capo che dice io avrò la parte maggiore del bottino e voi avrete il resto. Cioè comunque c'è quell'idea di fratellanza, di uguaglianza, di siamo tutti,
esatto,
uguali, siamo tutti importanti, ognuno di noi è specifico in qualcosa.
In Blades in the Dark lo puoi fare, perché il piano viene... allora, sono due... c'è una bellissima lezione di Sanderson su questo, che parla di come ha inventato Mistborn e del fatto che praticamente ha analizzato che ci sono due tipi di heist. C'è quello alla The Italian Job e c'è quello alla Ocean Eleven. Ocean Eleven c'è un piano di cui nessuno sa il colpo di scena finale, perché lo sa solo il capo, e quindi lì hai bisogno di un NPC che ti faccia da capo, perché neanche i personaggi devono sapere il quid in più di quel colpo, no? Ocean che dice l'ultimo step, ma come entriamo nel cavo? Non vi preoccupate, ma come di qua? Non vi preoccupate, lo so fare, tu fino alla fine non sai se fidarti o meno di Ocean, no? Di Kelsier. La stessa dinamica identica. In The Italian Job invece ognuno ha un ruolo, e la parte interessante è vedere come quel ruolo può applicarsi anche al ruolo di altri quando uno di loro viene fermato, cioè uno di loro viene arrestato e quindi quello che era i muscoli deve fare lo scassinatore. Secondo me funziona meglio The Italian Job per D&D e per questa particolare antologia. Se invece vuoi fare un one shot super mirato, allora ti darei ragione, metterei dentro un Thomas Shelby, Kelsey, Ocean, che muove la storia, che dà le informazioni necessarie. Qui secondo me non c'è bisogno di patrono, è molto più un genere di stile alla West Marches, cioè dove sono i giocatori che decidono cosa fare, con l'unica differenza che non ti do un open world, ma ti do casi sequenziali, così non devo preparare 5 casi assieme, a parte a livello 5 e a livello 8, dove potete usare le due avventure come una scelta, no? Volete fare questo colpo oppure volete fare quest'altro.
Tra l'altro, come al solito, queste avventure non sono legate strettamente a una particolare ambientazione, quindi voi potete prenderle e radicarle in luoghi che hanno a che fare con la vostra campagna, se le volete mettere appunto all'interno di una campagna più ampia, o se volete costruire una campagna proprio su questo, il nostro consiglio è quello di radicarle in luoghi specifici ma vicini tra loro.
Sì, cioè i luoghi sono specifici, ogni avventura al suo, sono molto fighi, molto diversi tra di loro, però potrebbero essere nella Costa della Spada come in Mistborn, non c'è una grossa specificità del resto.
Sì, sì. Molti heist si basano sul fatto che i luoghi siano riconoscibili, in modo da avere anche, diciamo, gli stessi antagonisti riconoscibili, cioè c'è il poliziotto, la guardia, eccetera, l'ispettore che dà la caccia a quel gruppo
Campbell
di ladri.
Campbell per Thomas Shelby, Zenigata per Lupin III,
Ginko per Diabolic.
Tra l'altro l'esempio di Lupin III e di Ginko non deve essere per forza esattamente gli stessi. Cioè la stessa zona piccola, la tua zona può essere anche l'intero mondo,
sì.
Però l'idea è sempre riutilizzata il più possibile, perché vi dà l'idea che il mondo sia vivo, vi dà l'idea che l'ispettore che ce l'ha a morte con voi è diventato la vostra nemesi. E tra l'altro un consiglio proprio pratico per fare questa cosa è, nel manuale nascosti in ogni avventura ci sono un sacco di fazioni, NPC, luoghi e oggetti interessanti, però sbucano fuori solo nell'avventura in cui sono limitati, cioè ognuno è proprio autosufficiente. Voi invece, se volete fare una campagna lunga, leggetevi tutto il manuale e scrivete una lista di fazioni NPC e luoghi, in modo tale che non sbuchino dal nulla ogni volta, non siano cose completamente slegate tra di loro. Per fare un esempio proprio pratico, veloce, nel colpo chiamato il cuore cinereo, è un colpo in un castello, e trovate a pagina 148 questa favolosa immagine di un castello in rovina con le torri che volano nel cielo sotto questo sole nero, ok? Fighissima come ambientazione, non se ne parla mai prima di questa avventura, voi potete benissimo metterlo sullo sfondo di tutti gli altri, perché si sa che questo posto esiste, che è una voce, che sta succedendo qualcosa, ma finché non arrivate a livello 8 non gli viene commissionato il furto. Quando gli viene commissionato dicono cazzo, devi entrare nel castello volante, che figata, no?
Sì, tra l'altro il nostro consiglio, nel caso in cui decidiate di utilizzare tutte queste avventure per una campagna di heist con un gruppo di ladri, è fare voi poi il resto del lavoro per collegarle tra loro, non soltanto a livello di avventura, ma appunto con tutto lo spazio del downtime. Cioè...
Esatto, un primo passo è anche quello che ho detto di segnarsi NPC, fazioni e robe, almeno sono già collegati, ma poi...
Ma poi anche appunto, come accennavi prima, capire come far spendere i guadagni al party, cioè il downtime diventa fondamentale per l'esplorazione dei personaggi, perché altrimenti, proprio perché sono avventure così formulaiche, tutte con lo stesso genere, per quanto possiate renderle interessanti, diventa una cosa abbastanza episodica in cui dici ok, ci arriva la missione, facciamo il colpo, ok, abbiamo guadagnato tot, è arrivata un'altra missione, facciamo un altro colpo. Se manca la parte di downtime tra una missione e l'altra, c'è il rischio che poi dopo la terza il terzo colpo di fatto il party sia stufo di giocare questa campagna. A renderlo interessante invece è proprio il downtime, dove vengono fuori le motivazioni dei personaggi, cioè come dicevamo sono motivazioni molto egoistiche e molto forti, quindi Tizio che è dipendente dalla droga e ha bisogno dei soldi per la sua dipendenza, questa cosa deve venire fuori nel downtime. Quell'altro che stava ripagando un debito perché altrimenti ha la figlia che è stata rapita da un altro, da un'organizzazione.
Ma cioè, anche tutte cose per prepararsi al futuro, no? Hai bisogno di una spia nella fazione rivale, trovala sta spia, cioè ruolate come se fosse una mini avventura trovare qualcuno che può essere corrotto nell'altra fazione.
Sì, o anche ad esempio il fatto che magari un oggetto magico che avete rubato scoprite in realtà che è maledetto, dovete liberarvene ma non riuscite, cioè usate sia il background dei personaggi che eventualmente quello che è successo nell'avventura per costruire delle mini avventure tra una sessione e l'altra, magari di, cioè tra un'avventura e l'altra magari di 2-3 sessioni.
Esatto.
Che però vanno a completare, a far sentire veramente che è una storia, cioè è la storia di quel gruppo di ladri, non sono solo tante avventure slegate.
All'inizio i colpi saranno brevi, perché quelle di primo livello sono veramente brevi, è un luogo solo una volta che l'hai esplorato, l'hai finito, no? Quindi magari all'inizio il downtime, queste mini avventure o sono scene singole dei personaggi dove fanno cose o parlano tra di loro e così via, o se volete proprio fare qualche piccola mini avventura dove spendono i soldi, dove comprano cose e così via, mantenetela a meno di una sessione, 2-3 scene massimo, proprio veloce veloce veloce, 2-3 incontri massimo. Detto questo, è il manuale perfetto secondo noi per sperimentare con meccaniche nuove, perché è un genere particolare, non è la solita avventura, quindi ci sta a provare cose nuove, tra queste combattimenti tramite prove di abilità, è una cosa di cui abbiamo parlato recentemente, usare la torre di Jenga per i furti, quindi invece che tirare ogni volta che devi fare qualcosa di pericoloso togli un pezzo e quando la torre cade ritorni a giocare a D&D o scoppi un combattimento, ma anche per esempio rompicapi in legno o acciaio da fare manualmente mentre si tenta di forzare il lucchetto magico del cavò, aprire il cavò finale del colpo. Sono tutti modi carini per darvi un'altra sensazione, non soltanto ho tirato un dado e ho avuto fortuna, quindi sono riuscita a fare X.
Sì, sono cose che, cioè, si integrano perfettamente perché comunque vanno a sostituire la parte di game, che è la parte di build e meccanica di gioco con il dado, ma uscendo da appunto la semplice meccanica aleatoria e puntando sull'abilità e si incastra, visto che parliamo di rompicapo, alla perfezione in questo genere. Cioè l'heist è un genere basato sull'abilità, quindi è figo che alcune cose le risolviate attraverso l'abilità e non la fortuna.
Esatto. Nel caso voleste fare le cose più complicate che abbiamo detto, opterei per sceglierne solo una, in modo tale che man mano che i personaggi salgono di livello e diventano più competenti come ladri, anche i giocatori diventano più bravi a risolvere i puzzle, per esempio. Quindi se scegliete soltanto rompicapo 3D fisici, continuate con quelli, così hanno la sensazione che il loro expertise aumenti e possono aumentare anche il livello della sfida che accettano, no? Attaccare un cavo più complesso, perché sanno già che alla fine il cavo sarà un rompicapo che loro stanno capendo come risolvere, quindi è proprio questo senso di competenza molto figo, molto Souls-like per chi ha giocato ai videogiochi di From Software, no? Mi è appena venuto tra l'altro un'idea geniale da rubare a Chris Perkins, che è, c'era un ladro nel gruppo e gli aveva messo davanti questa sfida di un forziere che non era possibile aprire, e quella è una cosa figa, cioè gli dai, compri uno dei ci sono rompicapi a livelli assurdi, no? Compri un rompicapo assurdo e loro hanno fatto il colpo o si trovano questo forziere nel covo e il modo per risolverlo è soltanto tanto il rompicapo, e quindi nel corso della campagna riusciranno ad aprirlo solo quando i giocatori saranno abbastanza bravi per craccare il rompicapo, senza indizi, senza soluzioni, senza niente. Secondo me è molto figo come effetto.
Per ultima cosa, però, ricordate di sostenere la competenza dei personaggi, cioè se un personaggio è competente in qualcosa, non fategli tirare il dado se non è estremamente necessario, cioè se sa scassinare una porta e il fallimento non avrebbe conseguenze rispetto a quella porta, lasciate che la scassini senza problemi. Se si sta arrampicando, non fategli tirare il dado a caso, a meno che, ad esempio, qualcuno non gli stia sparando addosso frecce e così via. Cioè, se è una situazione veramente complicata, ha senso che si faccia il tiro di dado. Ci si aspetta che, essendo un gruppo di ladri, in una situazione normale sappiano tranquillamente scassinare, arrampicarsi, essere furtivi, eccetera. Tra l'altro, anche questo mi ricorda Blaze in the Dark come concetto, cioè tenete conto della situazione di partenza. Se loro sono in vantaggio perché nessuno li ha sgamati e loro hanno un piano, di fatto dovrebbero saper fare tutto. E questo ci porta a quello che dicevamo all'inizio del classico heist come film, in cui fino a un certo punto tutto fila liscio e dici: oh, sta andando tutto esattamente come avevamo previsto. Poi dopo, non appena la situazione si complica, allora passiamo al momento in cui servono i tiri e quindi potrebbero esserci dei fallimenti.
Che se leggi il manuale del Dungeon Master o comunque i manuali di gioco di D&D fino in fondo, è esattamente quello che dovresti fare sempre. Cioè il fallimento è soltanto quando ci sono conseguenze gravi. Tirando le somme, per concludere, secondo me questa è un po' la direzione in cui Wizard dovrebbe sempre andare.
Sì, sono d'accordo.
Ovviamente è un gusto molto personale, dipende dal vostro tavolo, ma se guardi alle avventure che hanno avuto più successo, Curse of Strahd ha la stessa dinamica quasi antologica tra varie zone che puoi raggiungere. L'unica narrativa è scoprire cosa diavolo sta succedendo e liberare la valle, però sì, di fatto hai tante piccole mini avventure.
Sì, hai tante piccole mini avventure, però lì hai già la parte, non so come dire, cioè la parte di world building e di downtime è già molto forte.
Sì, sì, però ho capito, cioè l'idea è, non sto dicendo che questo è molto minimalista, devi fare un sacco di lavoro tu. Curse of Strahd secondo me è ancora l'incarnazione perfetta dell'avventura, però l'idea di avere tanto materiale in poco spazio, in un manuale piccolo, ma che quando non ho voglia di lavorare più del necessario posso semplicemente giocare as is, come è scritta, e poi invece quando ho tempo posso elaborare, costruire, sprecare dove mi piace, fare world building e tutto, secondo me è la direzione giusta. Ho un po' paura che robe come la nuova avventura di Vecna che usciranno e che di cui di sicuro faremo il colpo d'occhio non sia la direzione giusta, cioè come quello che abbiamo fatto Planescape con Zoltar, no? Storie precise al millimetro dove devono andare proprio esattamente in tutti quei luoghi per arrivare alla fine della storia, non mi sembrano funzionare bene con che tipo di gioco è Dungeons and Dragons. Poi ovviamente ognuno, cioè i party sono diversi tra loro e può funzionare tutto, però se non siete proprio assoluti beginners, Chiavi del Cavo Aureo potrebbe essere una buona soluzione.
Sì, a me piace perché mi sembra proprio la via di mezzo, no? Nel senso
la
che...
La via aurea.
Perché da un lato hai il mi voglio preparare tutto io, quindi mi faccio io il world building, la lore, la storia.
Con il cavo aureo, se vuoi.
Sì, però aspetta, la storia e tutto, e mi preparo io tutte le avventure. Dall'altro lato hai, seguo una campagna come può essere Dragonlance, no? Così com'è, quindi già tutta preparata, io non devo fare niente. E poi al centro invece hai... Preparo quello che serve per tenere insieme il party, però poi le avventure le prendo già scritte, e che è questa via. E secondo me questa è la soluzione che ti permette di non dover avere da un lato troppo carico di lavoro come nel primo caso, ma non rischiare dall'altro estremo di avere dei giocatori che a un certo punto non sono più interessati alla storia. Perché se hai una campagna già scritta ma poi non hai momenti in cui esplori quelli che sono i background dei personaggi o cerchi di legare un'avventura all'altra, secondo me poi il rischio è che se uno dei giocatori dice ok, ho capito che però questa trama non mi interessa, e è finito il divertimento. Invece con una cosa come il Cavo Aureo puoi appunto fare l'avventura che è bella, è figa perché è sfidante, no? Cioè quindi è quella parte lì più sfidante, ma poi come dicevamo nel downtime vai ad esplorare tutto quello che è il party vero e proprio.
E non toglie che comunque è abbastanza generico poi l'avventura, e ti permette che se ti piace il world building di fare world building, se ti piace soltanto gestire gli NPC, appunto puntare tanto sulla lotta tra fazioni, secondo me è molto interessante. E tra l'altro è uno stile di gioco che un po' manca nella mia assoluta percezione, cioè nel senso vale quello che vale la mia percezione, ma nell'actual play cioè non ti puoi permettere tante iniziative dei giocatori e seguire una storia che va veramente dove i giocatori vogliono che vada, perché avrà più tempi morti. E invece secondo me è la cosa che funziona meglio al tavolo di gioco con i tuoi amici, cioè quando tutti arrivano a un livello di gioco di ruolo dove capiscono che possono veramente fare quello che vogliono ed essere interessanti per gli altri ed essere interessati dagli altri, questa campagna ti permette di farlo. Cioè ti permette di dire porto avanti i miei interessi, però ogni tanto mi succede qualcosa e devo reagire. Quindi se siete interessati a continuare questa discussione potete venire nel nostro Discord, Due Draghi Club, trovate il link nelle note dell'episodio. Per sostenerci invece potete condividere l'episodio o lasciarci 5 stelle su qualsiasi piattaforma di ascolto utilizziate. Non fate i pigri, 5 va benissimo, 4 non ci piace come numero. Piuttosto 1, almeno sappiamo che non vi è piaciuto.
No,
no, mi rovinate le statistiche che si stanno alzando, quindi bravi ragazzi, spingete così 5 stelle. Oppure, come abbiamo detto, c'è il nostro Patreon, non vi facciamo un'altra marchettata.
Potete anche andare ad ascoltare gli altri nostri podcast, che sono quelli dove giochiamo Actual Play, Due Draghi Sidecast e Storie di Vapore.
Storie di Vapore, finalmente alla benedizione anche della madre di Emilio, che l'ha ascoltato per errore. Grazie mamma per averlo ascoltato per errore. Me le è piaciuta molto le parti narrative, vorrebbe che gli facessimo soltanto una storia senza Dungeons & Dragons dentro.
Vabbè. In ogni caso noi ci sentiamo il prossimo lunedì, perché il lunedì non è mai stato così avventuroso.